Test 8. Parte D. Prova di comprensione dell'ascolto. D1. Ascoltare i due testi. Indicare nel foglio delle risposte, vicino ad ogni numero da 1 a 10, la lettera A, B, C o D corrispondente alla lettera scelta. Ascolterete i testi due volte. Primo testo.
NASA, pronti a tornare sulla Luna, sarà il trampolino per Marte. Un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità. Con queste parole l'astronauta Neil Armstrong descrisse il primo passo di un essere umano sulla superficie della Luna. Erano le 04:56 del 21 luglio 1969. E circa 900 milioni di telespettatori osservarono lo storico evento. Oltre 20 milioni erano italiani. La RAI trasmise la diretta in bianco e nero, con il commento di Tito Stagno che disse «Ha toccato, l'uomo è sbarcato sulla Luna». A quasi 50 anni da quell'episodio, la NASA punta a ritornare sul satellite. L'obiettivo è arrivare sulla Luna per usarla come trampolino di lancio per esplorare Marte, il pianeta rosso. Questa volta però a sbarcare per primo sul satellite non sarà un uomo ma un robot. A guidare il nuovo salto sarà Steve Clark, nuovo amministratore per l'esplorazione. Intanto si stanno cercando di studiare nuove tecnologie per portare sulla Luna strumenti e macchine che prepareranno l'avamposto per futuri equipaggi umani. Il programma prevede un'accelerazione di 2 o 3 anni sulla tabella di marcia che finora la NASA aveva previsto. I primi contratti potranno essere assegnati entro 10 anni a partire dall'inizio del 2019. Il primo robot sulla Luna dovrebbe arrivare non oltre il 31 dicembre 2021. Le nuove missioni costituiranno le prime azioni robotiche sulla Luna e la prima di 2 spedizioni dimostrative, con un lander di media grandezza che partirà nel 2022. Saranno frutto di una partnership tra pubblico e privato. Clark, entrato alla NASA nel 2000 come ingegnere responsabile dalle missioni robotiche, vi fa ritorno dopo un periodo alla Casa Bianca nel Dipartimento della Politica Scientifica e Tecnologica. Nella nuova posizione sarà l'interfaccia tra le direzioni delle missioni della NASA, la comunità scientifica e le aziende esterne interessate allo sviluppo di una strategia per le esplorazioni umane e robotiche. Intanto è stata prolungata di 3 anni, per raccogliere un maggior numero di informazioni, la missione della NASA su Giove, fino a luglio 2021. La sonda si prepara al 13° sorvolo ravvicinato del pianeta. Speriamo possano arrivare nuove sorprese da questo mondo lontano, ha detto Thomas Zurbuchen, amministratore associato del direttorato delle missioni scientifiche della NASA a Washington. Un problema al motore aveva costretto a fine 2016 a un cambio di programma. La sonda è stata portata a un'orbita più alta e impiega 53 giorni per completare una rotazione intorno al pianeta, anziché 14 giorni come inizialmente programmato. La sonda sta catturando dati senza precedenti sul più grande pianeta del Sistema Solare, come ha confermato nell'aprile scorso anche una commissione di esperti indipendenti.
Primo testo.
NASA, pronti a tornare sulla Luna, sarà il trampolino per Marte. Un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità. Con queste parole l'astronauta Neil Armstrong descrisse il primo passo di un essere umano sulla superficie della Luna. Erano le 04:56 del 21 luglio 1969. e circa 900 milioni di telespettatori osservarono lo storico evento. Oltre 20 milioni erano italiani. La Rai trasmise la diretta in bianco e nero, con il commento di Tito Stagno che disse «Ha toccato, l'uomo è sbarcato sulla Luna». A quasi 50 anni da quell'episodio, la NASA punta a ritornare sul satellite. L'obiettivo è arrivare sulla Luna per usarla come trampolino di lancio per esplorare Marte, il pianeta rosso. Questa volta però, a sbarcare per primo sul satellite, non sarà un uomo ma un robot. A guidare il nuovo salto sarà Steve Clark, nuovo amministratore per l'esplorazione. Intanto si stanno cercando di studiare nuove tecnologie per portare sulla Luna strumenti e macchine che prepareranno l'avamposto per futuri equipaggi umani. Il programma prevede un'accelerazione di 2 o 3 anni sulla tabella di marcia che finora la NASA aveva previsto. I primi contratti potranno essere assegnati entro 10 anni a partire dall'inizio del 2019 e il primo robot sulla Luna dovrebbe arrivare non oltre il 31 dicembre 2021. Le nuove missioni costituiranno le prime azioni robotiche sulla Luna e la prima di 2 spedizioni dimostrative, con un lander di media grandezza che partirà nel 2022. Saranno frutto di una partnership tra pubblico e privato. Clark, entrato alla NASA nel 2000 come ingegnere responsabile dalle missioni robotiche, vi fa ritorno dopo un periodo alla Casa Bianca nel Dipartimento della Politica Scientifica e Tecnologica. Nella nuova posizione sarà l'interfaccia tra le direzioni delle missioni della NASA, la comunità scientifica e le aziende esterne interessate allo sviluppo di una strategia per le esplorazioni umane e robotiche. Intanto è stata prolungata di 3 anni, per raccogliere un maggior numero di informazioni, la missione della NASA su Giove, fino a luglio 2021. La sonda si prepara al 13° sorvolo ravvicinato del pianeta. Speriamo possano arrivare nuove sorprese da questo mondo lontano, ha detto Thomas Zurbuchen, amministratore associato del direttorato delle missioni scientifiche della NASA a Washington. Un problema al motore aveva costretto a fine 2016 a un cambio di programma. La sonda è stata portata a un'orbita più alta e impiega 53 giorni per completare una rotazione intorno al pianeta, anziché 14 giorni come inizialmente programmato. La sonda sta catturando dati senza precedenti sul più grande pianeta del Sistema Solare, come ha confermato nell'aprile scorso anche una commissione di esperti indipendenti.
Secondo testo.
La filosofia dell'auto senza conducente. Ingegneri, esperti di robotica e di intelligenza artificiale non sono gli unici a lavorare attorno alle vetture autonome. Anche filosofi e studiosi di etica sono chiamati a dare un contributo importante al futuro dei trasporti. Il loro compito è quello di identificare le soluzioni più corrette, o forse il male minore, a una serie di problemi etici che il software alla guida di un'auto senza conducente dovrà risolvere. Come si comporterà la vettura quando dovrà scegliere se investire un pedone o evitarlo, rischiando però di cadere in una scarpata insieme ai suoi occupanti? Come deciderà se è meglio invadere una pista ciclabile o subire un frontale? Diversi filosofi sono al lavoro da anni per risolvere questi e altri dilemmi che l'intelligenza artificiale delle vetture autonome dovrà gestire in frazioni di secondo. Tra loro, Nicholas Evans, docente di filosofia che insieme a 2 ingegneri sta traducendo in forma di software i principi e poi le regole che guideranno i processi decisionali delle auto. Non è un compito facile. Evans e i suoi colleghi dovranno per prima cosa decidere quale corrente di pensiero seguire e per esempio quale valore assegnare alla vita del pedone e a quella dei passeggeri. Perché per quanto intelligente si tratta pur sempre di software e i numeri, costanti, variabili, funzioni sono la sua vera lingua. I filosofi utilitaristi propongono di attribuire lo stesso valore a tutte le vite e costringere così la macchina a scegliere di salvare più persone possibile. Altri sono invece convinti che l'auto debba per prima cosa proteggere i suoi passeggeri, anche al costo di rischiare la vita di chi è fuori e per definizione non appartiene alla cerchia della vettura. ma programmare una macchina perché in una situazione di emergenza possa scegliere di fare o non fare del male a qualcuno è accettabile? Trovare una risposta eticamente accettabile non è certo un'impresa facile, ma, continua Evans, abbiamo l'obbligo morale di non lasciare la questione in sospeso. Obiettivo dei filosofi non è quindi solo quello di trovare risposte, ma soprattutto di sollevare domande e dubbi su questioni che possono sembrare scontate. Per esempio, se l'auto fosse programmata per salvare la vita dei pedoni, a discapito di quella degli occupanti, non potrebbe nascere una nuova forma di omicidio? Basterebbe piazzarsi intenzionalmente sulla traiettoria della vettura autonoma per mettere a rischio la vita di chi è a bordo? Secondo Patrick Lean, l'avvento delle vetture senza conducente avrà conseguenze che oggi non siamo in grado di prevedere. Prevedere gli effetti a lungo termine di una simile rivoluzione è davvero difficile, anche perché per adesso nessuno ancora considera eventuali ricadute negative. Per esempio, non si vede perché la vettura autonoma non debba permettere il suo utilizzo anche da parte di chi non guida, perché non sa farlo o è troppo giovane, aumentando così il numero di mezzi in circolazione e congestionando ancora di più le nostre strade.
Secondo testo.
La filosofia dell'auto senza conducente. Ingegneri, esperti di robotica e di intelligenza artificiale non sono gli unici a lavorare attorno alle vetture autonome. Anche filosofi e studiosi di etica sono chiamati a dare un contributo importante al futuro dei trasporti. Il loro compito è quello di identificare le soluzioni più corrette, o forse il male minore, a una serie di problemi etici che il software alla guida di un'auto senza conducente dovrà risolvere. Come si comporterà la vettura quando dovrà scegliere se investire un pedone o evitarlo, rischiando però di cadere in una scarpata insieme ai suoi occupanti? Come deciderà se è meglio invadere una pista ciclabile o subire un frontale? Diversi filosofi sono al lavoro da anni per risolvere questi e altri dilemmi che l'intelligenza artificiale delle vetture autonome dovrà gestire in frazioni di secondo. Tra loro, Nicholas Evans, docente di filosofia che insieme a due ingegneri sta traducendo in forma di software i principi e poi le regole che guideranno i processi decisionali delle auto. Non è un compito facile. Evans e i suoi colleghi dovranno per prima cosa decidere quale corrente di pensiero seguire e, per esempio, quale valore assegnare alla vita del pedone e a quella dei passeggeri. Perché, per quanto intelligente, si tratta pur sempre di software e i numeri, costanti, variabili, funzioni, sono la sua vera lingua. I filosofi utilitaristi propongono di attribuire lo stesso valore a tutte le vite e costringere così la macchina a scegliere di salvare più persone possibile. Altri sono invece convinti che l'auto debba per prima cosa proteggere i suoi passeggeri, anche al costo di rischiare la vita di chi è fuori e per definizione non appartiene alla cerchia della vettura. Ma programmare una macchina perché in una situazione di emergenza possa scegliere di fare o non fare del male a qualcuno è accettabile? Trovare una risposta eticamente accettabile non è certo un'impresa facile, ma, continua Evans, abbiamo l'obbligo morale di non lasciare la questione in sospeso. Obiettivo dei filosofi non è quindi solo quello di trovare risposte, ma soprattutto di sollevare domande e dubbi su questioni che possono sembrare scontate. Per esempio, se l'auto fosse programmata per salvare la vita dei pedoni, a discapito di quella degli occupanti, non potrebbe nascere una nuova forma di omicidio? Basterebbe piazzarsi intenzionalmente sulla traiettoria della vettura autonoma per mettere a rischio la vita di chi è a bordo. Secondo Patrick Lean, l'avvento delle vetture senza conducente avrà conseguenze che oggi non siamo in grado di prevedere. Prevedere gli effetti a lungo termine di una simile rivoluzione è davvero difficile, anche perché per adesso nessuno ancora considera eventuali ricadute negative. Per esempio, non si vede perché la vettura autonoma non debba permettere il suo utilizzo anche da parte di chi non guida, perché non sa farlo o è troppo giovane, aumentando così il numero di mezzi in circolazione e congestionando ancora di più le nostre strade.
D2. Ascoltare il testo che tratta della mancanza di igiene negli aeroporti. Completare le informazioni con poche parole, massimo 4, scrivendo nel foglio delle risposte negli spazi numerati da 11 a 20. Ascolterete il testo due volte.
Il posto più sporco degli aeroporti e degli aerei. Frequentati da milioni di persone ogni giorno, aerei e aeroporti, loro malgrado, non sono apprezzati soltanto da viaggiatori, ma anche dai microbi. Più di uno studio negli anni ha evidenziato che nelle zone comuni si annidano decine di migliaia di batteri, alcuni dei quali anche patogeni. Gli ultimi dati provengono da una ricerca secondo la quale in alcuni punti degli aeroporti ci sarebbero 1000 volte i batteri che in media si trovano sulla tavoletta del gabinetto di casa nostra. I ricercatori hanno analizzato alcune superfici con cui vengono a contatto i passeggeri a bordo dell'aereo e durante la permanenza in aeroporto. Il primo oggetto esaminato sono state le cinture di sicurezza, su cui sono state trovate in media 1116 unità, un indicatore comunemente utilizzato in microbiologia per contare il numero di cellule, batteri o funghi presenti in un campione. Poca roba rispetto ai tavolini reclinabili, dove i ricercatori hanno contato 11.595 unità e pochissima rispetto a quello che è il luogo più sporco di tutto l'aereo. Il pulsante dello sciacquone della toilette, dove si anniderebbero ben 95.000 unità. Spesso si pensa che gli aerei vengano puliti tra ogni volo, si legge nel rapporto, ma in realtà ogni compagnia aerea può decidere con quale frequenza e quanto a fondo pulire un aereo. Quindi, se il tempo di giacenza tra i voli è basso, l'aereo può anche non essere pulito. Se in aereo la presenza di germi è condizionata anche dalla scarsa aereazione, in aeroporto invece le cose dovrebbero andare diversamente. Ma non è così. La ricerca rivela infatti che mediamente sul pulsante delle fontanelle dell'acqua presenti nei terminal ci sono 19.181 unità e 21.630 in media sui braccioli dei divanetti all'imbarco. Niente comunque rispetto a quello che sarebbe il posto più sporco di tutto l'aeroporto. Lo schermo del check-in automatico, quello dove i viaggiatori sono soliti stampare la carta d'imbarco una volta in aeroporto senza fare la fila al check-in. In media il vetro dello schermo ospiterebbe qualcosa come 253.857 unità. Ma i ricercatori si sono affrettati a precisare che su uno dei tre monitor degli aeroporti americani presi in esame hanno trovato ben 1 milione di unità. Più che il numero di germi, ad allertare i ricercatori è stata la presenza di alcune famiglie di batteri pericolose per la salute. Prima di farsi prendere dal panico e disdire il prossimo viaggio, è bene tenere a mente che, avvertono gli stessi ricercatori, i germi sono ovunque e in molti casi inevitabili. Ma per amor del vero, va detto che lo studio è stato effettuato solo in 3 aeroporti americani, che è un po' poco per fare statistica. Lo ammettono gli stessi ricercatori. Non è stato eseguito alcun test statistico, quindi le dichiarazioni sopra elencate si basano su mezzi unici. In quanto tale, questo contenuto è esplorativo. L'unico aspetto positivo di ricerche del genere è quello che, dati alla mano, anzi batteri, si capisce perché sia importante lavarsi le mani spesso e bene. il posto più sporco degli aeroporti e degli aerei. Frequentati da milioni di persone ogni giorno, aerei e aeroporti, loro malgrado, non sono apprezzati soltanto da viaggiatori, ma anche dai microbi. Più di uno studio negli anni ha evidenziato che nelle zone comuni si annidano decine di migliaia di batteri, alcune dei quali anche patogeni. Gli ultimi dati provengono da una ricerca secondo la quale in alcuni punti degli aeroporti ci sarebbero 1000 volte i batteri che in media si trovano sulla tavoletta del gabinetto di casa nostra. I ricercatori hanno analizzato alcune superfici con cui vengono a contatto i passeggeri a bordo dell'aereo e durante la permanenza in aeroporto. Il primo oggetto esaminato sono state le cinture di sicurezza, su cui sono state trovate in media 1116 unità, un indicatore comunemente utilizzato in microbiologia per contare il numero di cellule, batteri o funghi presenti in un campione. Poca roba rispetto ai tavolini reclinabili, dove i ricercatori hanno contato 11.595 unità e pochissima rispetto a quello che è il luogo più sporco di tutto l'aereo. Il pulsante dello sciacquone della toilette, dove si anniderebbero ben 95.000 unità. Spesso si pensa che gli aerei vengano puliti tra ogni volo, si legge nel rapporto, ma in realtà ogni compagnia aerea può decidere con quale frequenza e quanto a fondo pulire un aereo. Quindi, se il tempo di giacenza tra i voli è basso, l'aereo può anche non essere pulito. Se in aereo la presenza di germi è condizionata anche dalla scarsa aereazione, in aeroporto invece le cose dovrebbero andare diversamente. Ma non è così. La ricerca rivela infatti che mediamente sul pulsante delle fontanelle dell'acqua presenti nei terminal ci sono 19.181 unità e 21.630 in media sui braccioli dei divanetti all'imbarco. Niente comunque rispetto a quello che sarebbe il posto più sporco di tutto l'aeroporto. Lo schermo del check-in automatico, quello dove i viaggiatori sono soliti stampare la carta d'imbarco, una volta in aeroporto, senza fare la fila al check-in. In media, il vetro dello schermo ospiterebbe qualcosa come 253.857 unità. Ma i ricercatori si sono affrettati a precisare che su uno dei 3 monitor degli aeroporti americani presi in esame hanno trovato ben 1 milione di unità. Più che il numero di germi, ad allertare i ricercatori è stata la presenza di alcune famiglie di batteri pericolose per la salute. Prima di farsi prendere dal panico e disdire il prossimo viaggio, è bene tenere a mente che, avvertono gli stessi ricercatori, i germi sono ovunque e in molti casi inevitabili. Ma per amor del vero, va detto che lo studio è stato effettuato solo in 3 aeroporti americani, che è un po' poco per fare statistica. Lo ammettono gli stessi ricercatori. Non è stato eseguito alcun test statistico, quindi le dichiarazioni sopra elencate si basano su mezzi unici. In quanto tale, questo contenuto è esplorativo. L'unico aspetto positivo di ricerche del genere è quello che, dati alla mano, anzi batteri, si capisce perché sia importante lavarsi le mani spesso e bene.